Ciao a tutti e benvenuti su Pixcoven, il canale YouTube interamente dedicato al true crime, l'originale, diffidate dalle imitazioni. La storia di oggi, preparatevi, sono qui in silenzio perché è abbastanza tardi, perché non posso registrare il video altrimenti, quindi è abbastanza tardi, abbiate pietà di me. La storia di oggi, preparatevi perché bella bella sostanziosa. È una storia che ha ispirato un film cult, una storia di uno sciroccato che si ispira a un altro sciroccato, tanto da generare una storia che viene letteralmente da Hollywood e diventa un film cult. Sicuramente questo film l'avete visto e sto parlando del film Scream. Molti di voi probabilmente lo vedranno ad Halloween e chissà se penseranno a questa storia. Se volete scoprire questa storia, rimanete con me fino alla fine del video. Prima di iniziare, come al solito, pubblicità. Se vi piacciono i miei video, volete supportarmi, potete farlo con un like, un commento, abbonandovi, oppure ancora taggandomi mentre state guardando il mio canale. Qui sotto trovate il mio Instagram. A me fa un sacco piacere essere taggata nelle vostre stories. Qui sotto trovate anche il link al mio shop. La maglietta di oggi a tema Death Note è di Pampling. 100% di sconto con il codice SGHICIO. Allo stesso tempo aiuterete anche il mio canale. Quindi grazie mille tantissimo. Ma iniziamo a parlare della storia di oggi e preparatevi, perché la storia di oggi è però, what? Assurda sotto tanti punti di vista e piena di plot twist. La storia di oggi inizia negli anni 90, nel 1990, e ci troviamo all'Università della Florida. Precisamente è l'inizio del trimestre autunnale, nella piccola cittadina di Kingsville. Tutti gli studenti sono in fermento perché sta iniziando un nuovo anno accademico. Questa è la classica cittadina tranquilla, quella in cui non è accaduto mai niente e addirittura nemmeno chiudono i parchi, perché tanto non è mai accaduto niente, quindi chi se ne frega. Non ci sono neppure mai stati dei furti, figuriamoci altro. Questo posto però cambierà per sempre. E cambierà per sempre in una data. Il 26 agosto 1990. Infatti accadrà qualcosa che cambierà per sempre l'andamento della storia. E accadrà in un appartamento. Dietro una porta chiusa a chiave, nell'appartamento di Williamsburg, vengono ritrovati due corpi. Quello di Sonia Larson e quello di Christina Powell. Chi sono queste due ragazze? Una studiava ingegneria, mentre Christina frequentava un corso di architettura. I corpi vengono scoperti in una situazione anche abbastanza spiacevole, perché la madre di Christina aveva provato a contattarla, però non riuscendo a sentire da 2 giorni si era preoccupata, quindi addirittura era andata lì, la porta era chiusa, ha suonato, ha bussato, ma niente, e quindi ha chiamato la polizia per farla sfondare. E una volta sfondata hanno trovato i corpi. Sonia era sul suo letto, calata fino a toglierle la vita. Sonia era da sempre stata una studentessa brillante che si era fatta notare sin dal liceo perché era brava anche come giocatrice di softball. Nel tempo libero insegnava catechismo e inoltre era anche molto brava nel canto, cantava nel coro della chiesa. L'evento già di per sé è abbastanza triste, traumatico, però quello che forse colpisce maggiormente è la crudeltà della modalità. Come vengono trovati i corpi, quello che hanno subito, quello che mette i brividi, infatti, è la posizione dei corpi. La ragazza era tirata fino alla fine del letto, con le braccia che toccano le gambe, alzate verso l'alto. I polsi hanno ancora dei residui, quelli del nastro adesivo che probabilmente è stato utilizzato per tenerla ferma e toglierle la vita. Al piano inferiore, purtroppo, fanno un'altra macabra scoperta. È il corpo di Cristina, è stesa sul pavimento del soggiorno con le gambe allargate. Anche Cristina era un'atleta, giocatrice di softball, di pallavolo, così come redattrice dell'annuario della scuola. Purtroppo le ragazze avevano entrambe subito violenza intima e poi sono state accoltate. La polizia è sconvolta, però inizia subito le indagini, inizia a controllare la casa, magari potrebbero trovare delle informazioni, qualcosa che è sfuggito al colpevole, e notano subito su un tavolo dei fazzoletti con dei residui di sangue, così come di seme. Trovano anche un flacone di detergente che molto probabilmente il colpevole ha utilizzato per ripulire i corpi. Inoltre trovano anche tracce di un'altra cosa, un cacciavite che molto probabilmente ha utilizzato per forzare la porta. Il nostro colpevole, sinceramente, a me non mi sembra proprio genio della scienza, perché io voglio capire, tu ripulisci i corpi, ma poi lasci lì il fazzolettino col seme là tranquillo a piar sole, boh. La polizia al momento non ha niente in mano, non ha idea del colpevole, non ha idea del movente, ha solamente queste prove e sinceramente si chiede soprattutto perché proprio queste ragazze. Perché questo appartamento? La polizia non ha nemmeno il tempo di concentrarsi sul caso, che 9 ore dopo viene già richiamata. C'è un'altra vittima. La giovane è Chrisa Hoyt, 19 anni, anche lei studentessa. La ragazza lavorava all'ufficio dello sceriffo della contea e abitava nello stesso complesso di appartamenti in cui erano state ritrovate le due vittime. A dare l'allarme è stato proprio lo sceriffo che, non vedendola arrivare a un lavoro, cosa strana per una ragazza così precisa, decide di mandare il vice sceriffo a dare una controllata. Lui va a casa, bussa e non trova risposta, quindi decide di fare il giro della casa. E quando va dietro, nota subito qualcosa di strano, qualcosa che lo lascia di sasso, lo sconvolge, lo traumatizzerà. Infatti, quando entra dentro casa, trova Krista con le mani legate dietro la schiena. Il corpo è sopra il letto, con le gambe di fuori, per terra, su uno scaffale. C'è la sua testa, rivolta verso il corpo, come se lo guardasse. Il corpo è letteralmente martoriato, è sventrata. Inoltre, anche lei ha subito violenza intima. Il colpevole anche qui sembra essere entrato proprio grazie a un cacciavite che ha forzato la porta. La polizia inizia a pensare quindi che forse queste vittime, che non hanno nulla in comune, potrebbero essere connesse dalla stessa mano. Forse non c'è un intento personale, una vendetta personale verso quelle ragazze. Forse è semplicemente un seriale, qualcuno che se la prende con una certa caratteristica di persone e vuole sfogare tutta la sua rabbia. Però, davanti a questo serial scioccato, la polizia si fa delle domande. Perché vittime così giovani? Perché queste ragazze? Quando ci troviamo davanti a queste notizie così estreme, così crude, purtroppo accade una cosa. Quando ci si trova davanti a serial scioccati, i media impazziscono, non vedono l'ora di avere il dettaglio più cruento, più duro, più spaventoso da mettere in prima pagina. I media, i giornali impazziscono e riempiono così tutte le piccole strade di questa cittadina, non facendo altro che terrorizzare ancora di più i ragazzi rimasti. Ma nulla importa alla stampa, che fa gara per avere il dettaglio più macabro o quello più sconvolgente. La polizia ovviamente inizia le indagini e tenta di chiedere un po' in giro se i ragazzi hanno visto qualcosa, però purtroppo nessuno ha visto niente, nessuno ha sentito niente. Non riescono a trovare nulla di utile. Nel mentre però gli studenti sono estremamente spaventati, molti vanno via, molti addirittura abbandonano l'università, mentre altri invece decidono di fare un'altra cosa, ovvero dormire in più dentro le stesse stanze, dentro le stesse case, così al massimo di avere una chance. Fino a 3-4 persone dormono negli stessi appartamenti. Passano diverse settimane, siamo negli anni 90 e la tecnologia del DNA, dovete capire che è abbastanza agli inizi, non è che si riusciva a vedere proprio tantissimo. Quindi, per quanto riguarda il seme, il sangue, c'era molta difficoltà in tutto ciò. Richiedeva tantissimo tempo e solamente dopo diverse settimane la polizia riesce a ricevere un profilo del DNA del colpevole, proprio tratto da quei famosi fazzolettini. Riescono così a risalire al gruppo sanguigno del colpevole. Un gruppo di tipo B. Nello stesso tempo, però, la polizia si deve anche dedicare ad altro, non è che può occuparsi solamente di un caso, purtroppo, per quanto grave sia, la polizia si deve occupare praticamente di tutto. E nel mentre viene chiamata, infatti, per una rapina in banca. Una rapina abbastanza strana. Vengono coinvolti tre cani poliziotto che vanno sulle tracce del rapinatore, fino ad arrivare in una zona dove trovano delle banconote che erano rimaste macchiate, insomma, da questa rapina, come accade molto spesso con le banche e tutti questi metodi. Dentro questo sacco trovano anche delle pistole, ma soprattutto un cacciavite. Questo dettaglio del cacciavite ritroverà parecchie volte. Passano 2 giorni e purtroppo dell'uomo, del rapinatore, nessuna traccia, ma la polizia verrà chiamata di nuovo per un altro motivo. Questa volta viene contattata perché c'è una paura. Da alcuni giorni alcuni studenti non riescono a contattare degli amici che non rispondono al telefono. Così contattano il custode che apre la porta, ma una volta che la apre si trova davanti a una scena terribile, tanto che dovrà chiamare la polizia. Subito davanti alla porta trovano un corpo, quello di Tracy Pauls, 23 anni. E subito, a poca distanza, quello di Manny Taboada, anche lui uno studente di 23 anni. Lui giocava nel liceo nella squadra di football, ma dopo all'università si era appassionato all'architettura e aveva iniziato a frequentare quei corsi. Tracy invece si stava diplomando e voleva iscriversi a giurisprudenza. Ma cosa è successo? Purtroppo tutti e due hanno perso la vita e a quanto pare il colpevole sembrerebbe aver colpito prima Manny e poi Tracy. Questo fa definitivamente diffondere il terrore in questa piccola cittadina. Persone che smettono di frequentare l'università, che si disiscrivono e cambiano città. Molti invece optano per un'altra opzione, quella che è tipicamente degli Stati Uniti. Vanno in massa a comprare pistole. La polizia però non può scappare, mentre invece ha il ruolo di fare e farsi delle domande, come quello del come mai il colpevole sia riuscito a togliere la vita addirittura a un uomo alto 1,90 m, atletico, fisicamente molto forte. Il colpevole è a sua volta estremamente forte, muscoloso. La polizia inizia a fare le sue prime piste e l'interesse cade subito su uno studente, Edward Humphrey. Lui è uno studente universitario, ha un debole per i coltelli e ha dei comportamenti estremamente strani. Da poco era anche stato in galera perché aveva aggredito sua nonna. La sua foto viene subito presa da diversi giornali che stanno in visibilio, non vedono l'ora di trovare un colpevole. Ma la situazione si fa sempre più sospetta perché man mano che approfondiscono Edward, la cosa diventa sempre più strana. Ok, insomma, ormai la sua foto è stata sbattuta in pasta ai TG, tutti lo danno già per colpevole e lui sembrerebbe essere una persona con tanti problemi, tra cui anche problemi mentali, ovvero una malattia mentale non adeguatamente curata. La polizia è convinta, Edward è il colpevole, finalmente hanno trovato il loro uomo. Decidono quindi di fare giusto un esame di pro forma, ovvero prendergli il sangue, fare l'analisi del sangue e confrontarlo con il DNA che hanno rinvenuto sulla scena del crimine. Il colpevole ha un gruppo sanguigno di tipo B, ma Edward non ha quel gruppo sanguigno. Edward non è il colpevole. Alla polizia cade il mondo addosso e si ritrovano di nuovo completamente da capo, non hanno idea di chi potrebbe essere. Il primo sospettato è stato scagionato e quindi decidono di puntare il dito contro un'altra persona, Brandon Curry. La polizia però allo stesso tempo decide di approfondire anche in un'altra direzione, quella dei casi irrisolti. Vanno un po' a scartabellare il database e vedere se ci sono magari dei casi irrisolti con delle modalità simili che potrebbero magari dare una mano. E proprio lì trovano un caso, quello di William Gibson. 55 anni, lui, sua figlia Julie di 24 e il nipote Sean di solamente 8 anni hanno perso la vita. La polizia scopre che le vittime sono state colpite con un coltello e legate con un nastro adesivo, una modalità esattamente identica a quella delle studentesse. Poi i corpi sono stati posizionati in una specie di rituale, soprattutto quello della ragazza era stata messa nella stessa identica posizione di quella ritrovata nelle studentesse. Proprio questo dà un'idea alla polizia. Forse c'è la stessa persona dietro. La polizia va a indagare la scena del crimine, va ad analizzare più nel dettaglio, per magari trovare dei dettagli, qualcosa, e scopre che, per esempio, sul seno di Julie c'era un morso. Inizia così a pensare che potrebbero esserci delle tracce di saliva, così da magari poterle confrontare con quelle del fazzolettino dell'università. Magari questa potrebbe essere la prova definitiva per collegare i due casi. La polizia ha ben poche speranze, vanno lì a chiedere se ci siano ancora, nonostante il tempo, magari dei rilevamenti, e fortunatamente c'è. C'è il campione della saliva, lo mandano a analizzare, a confrontare e hanno fortuna. C'è dietro la stessa persona, il DNA corrisponde. La polizia a questo punto decide di attuare una strategia, quella di coinvolgere i media. Se questa persona è così interessata ad avere successo, essere informata, eccetera, eccetera, tanto vale coinvolgere i media. E proprio così arrivano in contatto con una signora della Louisiana. Questa gli dice che una volta ha conosciuto un uomo che le aveva raccontato qualcosa di strano, gli aveva raccontato di essere una persona molto, molto cattiva. E inoltre gli aveva anche confidato che amava infilzare le persone. Io mi domando sinceramente, cioè, ma voi vi fanno sto tipo di confessioni? Cioè, state a parlare del meno, anche caffè, pasticcine, tutta la gente che dice: a me mi piace infilzare la gente, tanto piacere, auguroni. Ma chi è che c'ha sto tipo di hobby? Ma soprattutto chi è che tu vai a dire e te passa tutto come se niente fosse? Boh, vabbè. Ma chi è quest'uomo raccontato da questa signora della Louisiana? Quest'uomo è Danny Rowling. Chi cavolo è sto Danny Rowling? Lui è figlio di James e Claudia Rowling. Nasce in Louisiana, stesso stato di Britney Spears. Il padre è un ufficiale della polizia e l'uomo abusa dei figli sin dalla nascita. Fa loro davvero del male, fisicamente e psicologicamente. Abusava della madre, così come del fratello Kevin. E da quando Danny nasce, il padre gli ripete una cosa: non è voluto. La situazione in casa è davvero drammatica, tanto che una volta Claudia, la madre di Danny, viene mandata in ospedale dal padre perché il padre la obbligava a tagliarsi. Claudia tante volte tenta di lasciare il marito, ma alla fine ritorna sempre. Il padre di Danny è estremamente violento, tanto che una volta lo blocca sul pavimento con lo scotch e poi chiama la polizia. Danny è un ragazzo problematico, va a finire diverse volte in galera per rapina in Georgia e viene sospeso anche dalla scuola perché spiava delle ragazze, aveva diversi problemi a integrarsi, a trovare un lavoro fisso. Inizia anche a fare il cameriere in un locale, il pancio, ma nel 1990 Danny tenta di fare una cosa: togliere la vita al padre. La litigata è molto accesa, l'uomo rimane vivo, ma perderà un occhio e un orecchio. In seguito Danny si trasferirà in Florida, dove inizierà con rapine e a rubare negli appartamenti. E la polizia proprio lì scopre una cosa, che Danny è già in galera, ha commesso una rapina. E quindi decide di andare direttamente da lui, magari riescono a estirpare una confessione. Purtroppo però non ottengono nulla. Riescono però ad analizzare il suo sangue, e questo rivela un dettaglio fondamentale. Lui ha lo stesso gruppo sanguigno dell'uomo dei fazzoletti, così come dell'uomo della saliva. La polizia quindi ora ha abbastanza prove per avviare il caso. Danny sembra essere la mano dietro aver tolto la vita a 5 persone, ma nonostante le prove contro di lui continua a dirsi innocente. La polizia però continua a indagare sul passato dell'uomo e scopre che in realtà lui ha tante rapine al suo attivo, soprattutto rapine in banca. E vi ricordate in fatalità quella rapina che era avvenuta con le banconote abbandonate, che i cani avevano portato lì e che al loro interno c'era un cacciavite? Proprio dietro tutto ciò c'è Danny. Infatti, oltre a tutto ciò, c'era anche un'altra cosa, una cassetta, e proprio in questa cassetta c'era registrata la voce di Danny Rowling, mentre canta e suona la chitarra. E visto tutte queste prove, decidono di approfondire anche il cacciavite e scoprono qualcosa di inquietante, quello dello stesso identico cacciavite che ha aperto la porta delle tre vittime. Questa è un'altra prova schiacciante contro Danny. Danny a quel punto è incastrato. Decide quindi di parlare, di raccontare tutto. tutto quello che è accaduto in quelle serate, tutte quelle cose orribili che ha fatto a quelle donne. Parla degli abusi subiti dal padre e parla anche di come a volte si fermava davanti casa altrui quando ritornava a camminare e spiava dalle finestre. Inizialmente spiava le famiglie felici, sognava di essere parte di loro, ma una volta ha visto qualche altra cosa. Mentre spiava da queste finestre ha visto una donna senza vestiti farsi la doccia. E lì si emozionò, capitemi, ma ben presto Danny trova un idolo, qualcuno che vuole imitare, vuole diventare esattamente come lui. Danny scopre la figura di Ted Bundy, altro famoso scioccato. Danny quindi ha un obiettivo, diventare più famoso di lui, imitarlo e superarlo. Ma ora la fine è arrivata per Danny ed è pronto a confessare tutto quello che è avvenuto in quelle notti. Il racconto forse è la parte più disturbante, sapere nel dettaglio quello che ha fatto mette davvero i brividi. La polizia sa il finale di questa storia, ma non sa tutta la parte iniziale, quella che Danny racconterà. Infatti Danny racconta che nelle prime ore del mattino di venerdì 24 agosto fa irruzione nell'appartamento di Sonia e Cristina. Trova Cristina addormentata sul divano del piano di sotto, si ferma momentaneamente, la osserva, poi decide di salire. La lascia dormire, non la sveglia. Lui lì viene letteralmente inebriato dal potere di poter camminare per casa totalmente indisturbato. Va al piano di sopra e lì c'è Sonia, sta dormendo. Danny le chiude la bocca con il nastro adesivo, così da non farla urlare. E poi la pugnala, mentre la ragazza tenta di rivincolarsi dalla violenza intima. Dopo Danny va al piano di sotto e fa una cosa simile anche con Cristina. Le chiude la bocca, le lega i polsi, dietro la schiena e la minaccia con un coltello, mentre le taglia i vestiti di dosso e la violenza. A faccia in giù sul pavimento e poi la sulla schiena, 5 volte. Dopo aver tolto loro la vita, Danny posiziona i corpi in posizioni sesso-ammiccanti. E dopo, prima di andarsene dall'appartamento, si fa una doccia. Il giorno dopo è sabato 25 agosto. Danny fa irruzione nell'appartamento della 18enne Krista. Apre la porta scorrevole con un coltello e un cacciavite. Ma questa volta ha una sorpresa. Non c'è nessuno in casa. Krista non c'è. Infatti durante la notte sta fuori. Così decide per una cosa. Aspettarla nel soggiorno. Alle 11 di mattina Krista ritorna nell'appartamento e Danny la sorprende da dietro. Le fa una stretta soffocante. La sottomette, le chiude la bocca con il nastro adesivo, le lega i polsi e la porta in camera da letto. Anche lì le taglia i vestiti e le. Esattamente come è successo con Cristina, la mette a faccia in giù e poi la colpisce con un coltello sulla schiena, fino ad arrivare al cuore. Questa volta però decide di superare ogni limite, decide il corpo e mette la testa sullo scaffale di fronte. A quel punto però la notizia si è diffusa e le donne decidono di non dormire da sole, ma dormire magari con un amico. E proprio qui arriva la storia di Tracy e Manny. È lunedì 27 agosto, quando Danny fa irruzione nell'appartamento proprio tramite la porta scorrevole in vetro. Usa la stessa identica tecnica, ma questa volta Danny si trova davanti a Manny. Il ragazzo è addormentato, ma i due lottano. E alla fine purtroppo Manny perde la vita. Questo scontro però fa rumore, tanto da svegliare Tracy, che corre in fondo al corridoio, vede il ragazzo e vede Danny. La ragazza tenta di barricarsi nella stanza, ma Danny sfonda la porta, le blocca la bocca, le fascia i polsi, le taglia i vestiti, la gira sulla schiena e colpendola poi con un coltello 3 volte sulla schiena. Danny poi prende il corpo della ragazza, lo posiziona in una posizione estremamente curata, esattamente come le precedenti, mentre lascia quello di Manny esattamente lì dov'è. Ad eccezione del ragazzo, tutte le vittime sono piccole, minute, caucasiche e con gli occhi marroni. Passeranno quasi 4 anni e Danny viene processato. Alla fine confessa, dice di aver fatto tutto per imitare il suo idolo, Ted Bundy. E ovviamente il caso fa molto clamore. Durante il processo si scatena letteralmente il solito circo mediatico. Addirittura la madre di Danny rilascia anche un'intervista televisiva in diretta a casa della donna. E proprio mentre sta rilasciando questa intervista si sentono le urla del padre di Danny. Il 20 aprile 1994 Danny è condannato a morte. Gli viene diagnosticato un disturbo antisociale di personalità, così come borderline, e anche una parafilia. La condanna verrà attuata il 25 ottobre 2006 tramite iniezione letale, dopo che la Corte Suprema rifiuterà il suo ultimo tentativo di sospendere la pena. Come tutti i condannati, anche lui aveva diritto a un ultimo pasto su richiesta. Coda d'aragosta, farfalle con gamberetti, patate al forno, cheesecake alla fragola e tè freddo. Durante tutta la sua permanenza in prigione, Danny scriverà poesie, canzoni, così come diversi disegni, che al momento sono all'asta. Poco prima dell'esecuzione, ha cantato un inno evangelico. Non ha voluto rilasciare nessuna intervista. Hanno assistito i parenti delle vittime. Alle 18:13 Danny viene dichiarato morto e ha lasciato una dichiarazione scritta in cui confessa tutto, anche quanto fatto alla famiglia Grissom. Danny Rowling è stato oggetto di parecchie analisi perché molti non si rendono conto, non si capacitano del perché dei suoi gesti. Come è potuto arrivare a così tanto? Sono stati scritti libri, analisi psicologiche, opere di finzione sui suoi atti terribili, ma una delle più note è assolutamente la sceneggiatura di Scream. perché infatti proprio i suoi eventi hanno ispirato Kevin Williamson, ovvero lo sceneggiatore, a scrivere la pellicola campione di incassi del 1996. E quello che secondo me è ancora più sconvolgente è che se questi terribili eventi hanno ispirato il film Scream, forse non sapete una cosa, che il film Scream stesso ha ispirato altri terribili eventi. L'emulazione genera emulazione, Danny ha imitato Ted, il cinema ha imitato Danny. E poi le persone hanno imitato il cinema. Questa è semplicemente una lunga catena di fatti terribili. E ditemi, voi conoscevate già questa storia? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Se siete rimasti fin qui, lasciatemi qui sotto gli emoji a tema cinema. Sono convinta che dopo questa storia, rivedere Scream non sarà più la stessa cosa. Grazie mille per essere stati con me, per i like, per i commenti, e noi ci vediamo al prossimo caso.